tutti spinti dal desiderio di felicità in maniera uguale, quindi non bisogna discriminare tra gli uni e gli altri, ma cercare sempre di coltivare un senso di compassione per tutti gli esseri senzienti senza alcuna eccezione. Gli insegnamenti del training mentale partono da questo presupposto, dal fatto di ricordare la gentilezza di tutti gli esseri senzienti e sulla base di questo sviluppare il desiderio di portare benefici a tutti gli esseri, di aiutare tutti gli esseri, che sono tutti nostri fratelli e sorelle, specialmente quelli che appartengono ad altre religioni. Dato che tutte le religioni sono focalizzate sull'amore e la compassione, anche se a livello filosofico vi possono essere teorie diverse alla base, la pratica dell'amore e compassione è comune a tutte. Quando per esempio prendiamo medicine, non c'è motivo di discriminare tra le persone. Non si può generalizzare rispetto a cosa è buono e cosa è cattivo. Dipende dalle predisposizioni di una persona in particolare, dipende dall'intelletto, dal background, dall'intelligenza, dal background, dalle condizioni sociali, culturali. Quindi non si può generalizzare tra le religioni e categorizzarle. Vanno accettate tutte perché tutte queste tradizioni religiose hanno sempre portato benefici per millenni a tutti gli esseri. E anche in questo millennio ci sono stati benefici portati dalle religioni. Nel passato vi sono state molte, vi sono state purtroppo anche guerre tra diverse religioni e questo chiaramente non è stato di beneficio, ma come base tutte le religioni hanno questa motivazione. In questo momento noi siamo inseriti all'interno di una realtà totalmente diversa dai secoli precedenti, si pensa in maniera globale. Nel passato c'erano possibilità di vincere, di vittoria quando c'erano guerre, quando si combatteva contro i nemici, ma al giorno d'oggi queste cose non sono più possibili per via della globalizzazione. Il primo Dalai Lama ha detto in particolare di coltivare un senso di pura percezione nei confronti di tutti gli esseri, al di là di qualsiasi discriminazione, specialmente rispetto alle persone che sono impegnate in una pratica spirituale. Per prima cosa considerare tutto il panorama delle tradizioni buddiste che sono diverse, che si espandono in Cina, in Tibet, in Corea, in Giappone, in Mongolia e che seguono diverse tradizioni, pur essendo tutte buddiste. Non bisogna discriminare, per esempio, a volte c'è l'atteggiamento di guardare la pratica Hinayana o Theravada come una pratica inferiore rispetto alla Mahayana e questo è assolutamente ingiusto anche da parte della tradizione Theravada ci possono essere delle discriminazioni nei confronti del Mahayana e anche questo è da evitare. In realtà, noi siamo tutti seguaci del dello stesso insegnamento, studiamo tutti la stessa tradizione buddista, studiamo gli stessi testi, siamo tutti seguaci dello stesso maestro, riconosciamo tutti lo stesso maestro e quindi dobbiamo coltivare un senso di vicinanza, di intimità nei confronti di tutte le tradizioni buddiste, anche se si distinguono per particolari interpretazioni a livello filosofico. In Tibet abbiamo avuto discriminazioni, abbiamo avuto lotte tra le varie scuole. In Tibet abbiamo scuole diverse, la prima, la scuola Nyingmapa, poi la scuola Sakya, la scuola di Mahamudra o Kagyu, la scuola Kadampa e la scuola della tradizione nuova Kadampa. Vi sono quindi differenze e vi sono anche suddivisioni all'interno di queste quattro scuole principali. Per esempio i Gelupa, i Sakya hanno diverse scuole sotto di sé, diverse suddivisioni, ma in ogni caso tutte queste differenze alla fine sono da riunirsi, vanno unite, perché comunque tutte partono dall'insegnamento dello stesso maestro, maestro principale, il Buddha Sakyamuni. Abbiamo certamente casi di dissenso e di lotte tra le diverse tradizioni. In passato vi sono state lotte tra la tradizione Bon e la tradizione buddista. Oggi invece non vi sono differenze e chi segue la scuola Bon, la tradizione Bonpa, viene comunque accettata. E anche se vi sono differenze nella comprensione della vacuità o nell'insegnamento della vacuità, la tradizione Bon, la tradizione Mahayana, la tradizione di Mahamudra si sono avvicinate, e anche se vi sono distanze fisiche, perché i monasteri si trovano in luoghi diversi, però quando vi sono delle riunioni dove tutti questi gruppi si trovano e discutono, quindi ci sono dei momenti di comunione, condivisione, ed è bene incrementare sempre di più questi rapporti, questi momenti di unità. Anzi, bisogna proprio imparare a praticare insieme. Gruppi diversi devono imparare a praticare insieme, e questo per familiarizzare con un'attitudine che vede alla base di questi rapporti la percezione pura, per cui tutti gli esseri sono uguali e vanno trattati come fratelli e sorelle. Questa è l'offerta del tè. Anche in passato, in Tibet, nei tempi passati, tra i praticanti buddisti vi sono molti esempi di diverse tradizioni che non concordavano tra loro e rimanevano isolate le une dalle altre, cercando di mantenere pratiche divise, ma abbiamo nello stesso tempo anche esempi dove queste tradizioni mantenevano un'attitudine buddista comune e si incontravano. Ora, ai giorni nostri, stiamo passando attraverso un periodo molto difficile per tutto il pianeta, e non sappiamo quale tradizione sopravviverà, quindi è importante eliminare le distanze, è importante eliminare i dissensi, perché questa sarà una sconfitta per tutti. È importante invece coltivare la vicinanza, l'accordo, e pensare continuamente che queste differenze di interpretazione sono superficiali, ma che l'essenza fondamentale dell'insegnamento rimane quella, rimane l'insegnamento del Buddha Shakyamuni, il maestro comune a tutti. Il primo Dalai Lama, in uno dei delle sue composizioni, ha dichiarato che in quel periodo la situazione del Tibet nel suo periodo era molto difficile e c'erano molti dissensi, c'erano lotte gli uni tra gli altri all'interno di queste scuole, e che questa situazione provocava molto dolore nella sua mente. E quindi invitava tutti a non creare questi dissensi, a cambiare il tipo di comportamento. Noi non dobbiamo combatterci gli uni con gli altri, ma dobbiamo combattere le afflizioni che sono dentro di noi. È inutile fare guerre ai nemici esterni o quelli che crediamo nemici. Dobbiamo invece combattere i nemici interni. Il danno che possono crearci i nemici esterni è molto limitato, dura solo per il periodo in cui questi sono i nostri nemici, mentre i nemici interni sono sempre presenti, sono sempre pronti a sorgere nella nostra mente. E questi sono i nemici che ci provocano il danno maggiore. Non è un danno temporaneo, ma un danno permanente, perché più noi familiarizziamo con queste attitudini, più queste si allargheranno, prenderanno piede e sarà molto più difficile eliminarle. Quindi coltivare un senso di gentilezza nei confronti di tutti gli esseri, sviluppare pure percezioni nei confronti dei seguaci di tutti i sentieri spirituali, imparare a praticare questo tipo di attitudine, è un consiglio fondamentale che voglio dare a tutti voi in questo momento, in questo insegnamento. Per prima cosa continuiamo il Bodhisattva Charyavatara, la guida alla vita del Bodhisattva, al sentiero del Bodhisattva. Siamo al sesto capitolo, quello della pazienza. Riflettendo sui difetti, sulle negatività che può provocare l'emozione negativa della rabbia, ci deve far pensare e ci deve spingere a coltivare un senso di amore e gentilezza. E più noi pensiamo ai difetti di questa emozione disturbante, più la nostra mente starà allerta e controllerà qualsiasi pensiero negativo e qualsiasi azione negativa che viene compiuta sulla spinta di questa emozione disturbante. se invece noi fin dall'inizio non ci prepariamo ad affrontare e a bloccare questa emozione negativa e tutte le altre, nel momento in cui sorgerà non saremo in grado di contrapporci ad essa. Se noi ci familiarizziamo e riflettiamo, familiarizziamo con la investigazione, con la contemplazione, con la riflessione sulla negatività e sui risultati negativi che queste emozioni ci possono causare, questo sarà un antidoto che potrà contrapporsi all'emozione negativa nel momento in cui sorge. Saremo capaci di vederla obiettivamente nel momento in cui sorge, saremo capaci di mantenere le distanze da queste emozioni, saremo capaci di non identificarci con esse e saremo in grado di eliminarle gradualmente. Gradualmente arriveremo a sradicare le loro radici. Anche se in questo momento non siamo capaci di arrivare a questo livello, però intanto dobbiamo iniziare a riflettere su queste emozioni negative, sui difetti, sulle risultati che possono dare. L'importante è familiarizzare ed essere capaci di riconoscerle immediatamente nel momento in cui sorgono. Dobbiamo essere preparati ad affrontarle, dobbiamo essere capaci di arrivare al punto in cui siamo in grado di mantenere, di porre una distanza tra noi e queste emozioni e tagliarle immediatamente alla radice. Terza stanza. Nella vita quotidiana, quando vediamo esempi di persone che sono considerate come persone calme, tranquille, con mente serena, e siamo abituati a vederle così, nel momento in cui vediamo che queste persone sono preda all'ira e cambiano totalmente il loro outlook mentale, rimaniamo molto impressionati, rimaniamo impressionati negativamente, tendiamo ad allontanarci da queste persone che prima credevamo pacifiche, tranquille, serene. Nel momento in cui le vediamo preda dell'ira e della rabbia e vediamo la loro espressione che cambia, tutta l'atmosfera della situazione in cui ci troviamo cambia, e il sentimento di vicinanza, di intimità che avevamo prima viene distrutto, disturbato da questa attitudine. Non solo gli esseri umani, ma persino gli animali si allontanano da persone che cambiano e che agiscono in questo modo. Quindi è importante notare questo. Anche le situazioni in cui noi crediamo di avere bisogno della rabbia perché dobbiamo contrapporci a qualche nemico o qualcuno che ci disturba, dobbiamo invece riflettere su questo e capire che questa reazione automatica di cui siamo schiavi non servirà a nulla, anzi creerà negatività all'interno di noi stessi. Arriverà a danneggiare il nostro sistema immunitario, saremo incapaci di avere una mente tranquilla, sarà difficile il sonno, avremo disturbi del sonno e saremo più e le malattie ci aggrediranno più facilmente. Tutte le persone che hanno questa attitudine negativa dentro di sé, specialmente quelle di rabbia, di odio, di aggressività, prima o poi subiranno i risultati negativi anche a livello fisico, oltre che mentale, di questa attitudine che disturba a livello biologico tutto l'organismo. questa attitudine, anche se non è nata dentro di noi, però può sorgere in qualsiasi momento, nel momento in cui si presentano delle situazioni che ci sembrano di minaccia, situazioni in cui ci sentiamo di dover difendere la nostra identità, il nostro sé, il nostro io, la nostra persona. In quel momento le emozioni negative sorgono e noi automaticamente siamo trascinati da esse. Anche se la nostra natura normalmente è tranquilla, abbiamo una mente dotata di capacità di amare, però questo può succedere a chiunque nei momenti in cui si creano cause e condizioni che possono provocare lo scatenarsi di queste reazioni automatiche. Quindi è importante stare sempre in guardia nei confronti di queste attitudini. E la rabbia è un nemico fondamentale, un nemico potente. E ogni volta che noi riusciamo a controllarla, questo è un passo avanti fondamentale nei confronti dello sviluppo invece di pratiche positive, come appunto quella della pazienza. Dobbiamo allenarci con uno sforzo assiduo e contemplare i difetti e le negatività di queste delle emozioni negative. La pazienza, cioè il senso di riuscire, la sopportazione nei confronti di situazioni che ci fanno paura, di situazioni difficili, è il migliore antidoto nei confronti di questa emozione disturbante che ci fa reagire con rabbia e con aggressione. Se si ha vissuto, si riesce a vivere una vita purificata, pura, liberata dalla rabbia, si riuscirà ad accumulare molti meriti, molte virtù e si avranno risultati positivi sulla base di questo. Ora siamo alla stanza numero 7. Le tecniche o le tattiche che si devono usare per contrapporsi all'odio e alla rabbia, specialmente alla rabbia. Descrive gli antidoti e, come prima ho già insegnato, il modo di guardare alla realtà delle cose, la realtà dei fenomeni, è di vedere che non hanno alcuna esistenza inerente. Ed è importante coltivare le cause per arrivare a questa comprensione. Per prima cosa bisogna riuscire ad avere un atteggiamento equanime nei confronti delle cose che non ci piacciono e nei confronti di quelle che ci piacciono. Non è sufficiente la preghiera, non è sufficiente la pratica esteriore. L'importante è la trasformazione interiore, la trasformazione mentale. Bisogna essere sicuri, dobbiamo essere sicuri di lavorare per la trasformazione della mente e non solo per presentarci esteriormente come persone dotate di moralità o di attitudini religiose. Dobbiamo studiare, dobbiamo capire le cause che portano alla cessazione di queste emozioni disturbanti, alla purificazione mentale. Non è sufficiente la pura preghiera o la pura pratica esteriore, anzi questa ci può portare a maggiore frustrazione. Nel caso dell'emozione negativa dell'odio è importantissimo, dato che è un'emozione molto potente che quando si radica è difficilissima da eliminare, dobbiamo agire prontamente senza aspettare che questo odio si radichi nella nostra mente. Dobbiamo analizzare da cosa deriva questo odio, quali sono le cause, vedere che questo odio ci crea una continua infelicità mentale, non ci produce nessun beneficio, ci fa vivere in uno stato di disperazione. Quindi è necessario mantenere uno scorrere genuino di pace nel nostro un flusso genuino di pace nel nostro continuo mentale come base per affrontare tutte le situazioni difficili che ci si presentano nel corso della vita. E se noi analizziamo alla base queste cause, riusciremo a sradicare completamente il terreno su cui questo odio si genera, e poco a poco anche l'infelicità a cui siamo condannati scomparirà. Quali sono le cause per cui questo odio sorge? Quali sono i motivi per cui io devo essere costretto a seguire questo odio, prigioniero di questa emozione? E se si entra in questa prigione, saremo preda di non solo di infelicità, perderemo la pace mentale, diventeremo completamente schiavi di queste negatività. E se invece noi cercheremo di coltivare la pace mentale, la gioia sorgerà dentro di noi. In qualsiasi situazione ci troviamo e in qualsiasi problema saremo costretti ad affrontare. E non saremo sottomessi e prigionieri di queste emozioni disturbanti. Questa familiarità che viene dalla riflessione sulle cause è l'elemento fondamentale, l'antidoto fondamentale per riuscire a porre la base sulla quale costruire un background di fermezza, di solidità che ci permette di rimanere stabili nelle nostre decisioni. Una cosa importante e che serve come antidoto per non essere schiavi di queste negatività, è importante nel momento in cui vediamo apparire il primo stadio di quella che può essere un'emozione disturbante, dobbiamo immediatamente pensare a come questa dare spazio a questa emozione può danneggiare la nostra salute fisica, perché noi perderemo completamente il sonno, non saremo più in grado di mangiare e sarà molto facile ammalarci in queste condizioni. Quindi cerchiamo di partire, per esempio, all'interno della nostra cerchia familiare con il coltivare un senso di vicinanza, di intimità, di affetto. Per esempio, quando succede qualcosa all'interno della nostra famiglia, qualche dissenso, o anche tra noi e amici che ci sono molto cari, è importante vedere e analizzare la sofferenza che questo può provocare, e quindi è importante cercare di mantenere sempre quel senso di gioia e di felicità che invece porta l'accordo tra i familiari, l'accordo con gli amici, e anche nel caso in cui ci siano persone che ci vogliono danneggiare. È importante non lasciarsi trascinare dalle reazioni automatiche nei confronti di queste persone, perché immediatamente perderemo la nostra stabilità mentale, la nostra serenità. è importante sviluppare un senso di accettazione nei confronti anche di quello che ci viene causato da altre persone. Cerchiamo di pensare che anche solo un momento di rabbia nei confronti di queste persone ci può causare un danno incalcolabile. E non solo la nostra reazione può provocare danno all'altra persona, ma il danno maggiore viene anche causato nei nostri confronti. La nostra stabilità mentale, la gioia, la serenità verranno completamente distrutte. Tutte le qualità virtuose declineranno. Nelle 37 pratiche del Bodhisattva si afferma che il Bodhisattva, anche nelle situazioni più difficili o anche nelle situazioni che presentano momenti di difficoltà, il Bodhisattva in quel momento si alza metaforicamente in piedi e cerca di risolvere queste situazioni. Il Bodhisattva, e noi dobbiamo seguire questo esempio, si prodiga per risolvere le situazioni mantenendo la compostezza mentale, senza lasciarsi prendere o identificarsi con la situazione, ma guardandola in maniera obiettiva dall'esterno. Nella stanza successiva c'è l'affermazione per cui se le situazioni sono irrisolvibili è inutile applicarci o cercare di guardare come risolverle, ma è bene accettarle. Se invece le situazioni possono essere risolte, bisogna con mente serena e imparziale cercare di risolvere. Se una situazione è impossibile da risolvere, per esempio se siamo in una situazione in cui qualcuno ci ha completamente distrutto anche fisicamente, è impossibile in questo momento trovare una soluzione. Bisogna sopportare questa situazione nel momento in cui non c'è soluzione. E una cosa anche importante in situazioni estreme di questo tipo è coltivare il perdono, perché non c'è modo di recuperare la situazione o di cambiare questo evento che è già avvenuto. A quel punto coltivare odio nei confronti di chi ci ha causato questo danno enorme porterà solo negatività nella nostra mente. Quindi la coltivazione del perdono in questi casi è l'elemento fondamentale che può portare pace anche in queste situazioni così difficili alla nostra mente. Quindi è importante contemplare questa reazione temporanea, immediata, che sembra scaturire automaticamente. È una reazione che può darmi, può portare soluzioni, è una reazione che mi può aiutare. Analizziamo bene queste cose per vedere veramente quale può essere il risultato. Adesso siamo alla stanza 11 e quando succede qualcosa di veramente negativo, ci troviamo in situazioni totalmente negative, dobbiamo analizzare, avere un'attitudine che discrimina e comprende che cosa sono questi nemici. questa attitudine sorge dai nemici, questa attitudine di aggressività, di odio, sorge dai nemici o è un qualcosa che sorge dentro di noi? Quando succede qualcosa che noi non vogliamo, che ci disturba fortemente, cerchiamo di capire veramente qualcosa che noi non ci piace, qualcosa che non vogliamo. Cerchiamo di capire veramente questa attitudine negativa sorge all'esterno o sorge dentro di noi. Per esempio, quando ci troviamo in situazioni in cui ci sono persone che ci danneggiano, noi diventiamo molto disturbati, cioè abbiamo generiamo un disturbo mentale che può danneggiare solo noi stessi. In realtà questa attitudine non danneggia quello che noi crediamo sia il motivo, la causa esterna. Sempre nella stanza numero 11 si parla delle preoccupazioni mondane, per esempio volere le cose che ci piacciono e non volere quello che pensiamo ci possa danneggiare. Queste sono considerate preoccupazioni mondane. La nostra percezione nei confronti delle sofferenze, l'attitudine del continuo accusare le fattori esterni per la situazione di sofferenza in cui ci troviamo è da analizzare profondamente, perché è totalmente sbagliata, sorge da visioni erronee, è una prospettiva che non corrisponde alla realtà. Non esistono fattori indipendenti che ci possono creare danno, tutto esiste in dipendenza. Per esempio qui, se noi guardiamo a questo dito, se io guardo il mio dito, questo dito può avere quattro dimensioni e ognuno lo può guardare da una prospettiva diversa. Quindi le situazioni che noi consideriamo negative possono essere considerate positive da un altro punto di vista. Ci sono infiniti punti di vista da cui si possono guardare le varie situazioni in cui ci troviamo. Tutti i fenomeni sono totalmente relazionati gli uni dagli altri, è una rete, e la relatività è la prospettiva fondamentale attraverso la quale è necessario guardare le situazioni e non vederle solo dal nostro punto di vista personale, che è uno all'interno degli infiniti punti di vista da cui può essere considerata una singola situazione. Per esempio una malattia, qualsiasi sofferenza che ci capita, una malattia, se noi guardiamo questa malattia soltanto dal punto di vista negativo, noi siamo completamente oppressi da questa situazione. Se invece noi possiamo considerare che questa malattia, per esempio, è il risultato di un karma sviluppato in passato e che la maturazione di questo karma ci aprirà la strada ad una condizione positiva, possiamo anche accettarla di buon grado e vederla come un aiuto. È chiaro che noi non vogliamo soffrire e vogliamo solo felicità, però dobbiamo capire e tenere in considerazione tanti punti di vista. Se noi ci focalizziamo solo su un aspetto, ci sentiremo terribilmente disperati ed entreremo e saremo preda di un terribile stato mentale. Ma se noi possiamo vedere con occhi, con una mente più allargata, guardare tutte le particolari situazioni da diversi punti di vista, naturalmente una situazione che ci può sembrare disperata ci porterà invece anche un accrescimento alla conoscenza dei problemi, alla conoscenza di tutto quello che può succedere. In Occidente c'è la tendenza a vedere le cose o bianche o nere e non si riesce a vedere le zone grigie. Molto dipende da come noi guardiamo le situazioni, molto dipende da noi, riflettiamo e consideriamo i vari eventi, i vari problemi. Persone che per esempio sono ricoverate in ospedali e hanno la stessa malattia e hanno le stesse, vengono curati con gli stessi trattamenti, tra queste persone noi possiamo vedere attitudini, atteggiamenti completamente diversi. Vi sono persone che anche sottoposte allo stesso trattamento e che sono sofferenti per la stessa malattia prendono questa situazione in maniera positiva, mentre altre sono totalmente preda alla disperazione. Quindi da qui possiamo vedere che ognuno ha una differente prospettiva, ognuno ha un outlook differente attraverso il quale si prendono in considerazione le cose. Quindi è importante anche io stesso ho avuto queste sensazioni, sono passato attraverso queste situazioni di sofferenza. Per esempio, anni fa in Bogaia ho avuto sono stato colpito da una malattia intestinale piuttosto grave che mi ha provocato molti dolori. Il dolore era così acuto non ho potuto procedere ai rituali che avevo prefissato, e quando sono stato trasportato all'ospedale di Patna da Bodh Gaya ed ero in questo stato di grossa sofferenza, grande sofferenza, lungo la strada ho visto una persona totalmente in uno stato di totale disperazione, sdraiata sul ciglio della strada, senza nessun aiuto, nessuno che si fermasse ad aiutarlo. In quel momento mi sono sentito veramente... ho capito che la mia sofferenza, pur acuta in quel momento, era totalmente inferiore a quella di questa persona, e ho provato un senso di totale compassione nei confronti di questa persona, e questa compassione veramente ha eliminato questa preoccupazione che avevo in quel momento solo per me stesso. E questa sensazione io la provo anche nei confronti di animali, quando vedo gli allevamenti di polli, come vengono tenuti questi animali che sono lì solo per essere uccisi e macellati, per essere mangiati. Questa cosa per me è insopportabile, insopportabile proprio da vedere, da tenere in mente. Per me questo senso di sofferenza che devono sopportare questi poveri animali, per me è una delle condizioni peggiori in cui un essere umano viene tenuto, e questo provoca in me una compassione enorme, mentre altre persone non provano questo senso. Stanza 12. Se Possiamo, se riusciamo a sviluppare un senso di rilassamento nei confronti delle nostre sofferenze e riusciamo ad avere una distanza tale che ci permette di non manifestare, ci permette di non lasciare generare dentro di noi la rabbia o l'odio per le persone che o i fattori che hanno provocato questo, questo sarà un elemento molto positivo che si svilupperà dentro di noi e in questo modo potremo seguire l'insegnamento del Buddha. Gli insegnamenti del Buddha hanno insegnato questo, hanno insegnato principalmente che cos'è la sofferenza. E vi sono persone che considerano il buddismo come una filosofia, una religione totalmente pessimista perché parla solo di sofferenze. In realtà non si tratta di questo, si tratta di considerare e riflettere sulla sofferenza senza chiudere gli occhi davanti ad essa e procedere nell'analisi per arrivare a quali sono le cause di questa sofferenza e a qual è il modo per uscire da questa sofferenza. Quindi il buddismo ricerca il modo di uscire dalla sofferenza, non è un pensiero pessimista questo, anzi è un pensiero che guarda fondamentalmente al raggiungimento della libertà, della felicità infinita e duratura. Sempre nella stanza 12 si parla appunto delle cause della sofferenza e della ricerca della libertà dalla schiavitù, poter uscire dalla schiavitù di questa sofferenza e la necessità di sviluppare il coraggio di affrontare le sofferenze. Per esempio, quando ci sono gare atletiche, alcune di queste sono gare molto faticose, non solo, ma possono essere anche molto pericolose. Ci possono essere degli incidenti in queste gare, eppure questi atleti si sottopongono a sforzi inauditi e a rischi molto grandi, hanno il coraggio di rischiare. E per cosa? Per raggiungere il traguardo. Quindi questa è una prova che si può diventare coraggiosi, si può diventare altrettanto bravi, altrettanto forti per fronteggiare queste situazioni di sofferenza, situazioni difficili, situazioni problematiche che sembrano senza via di uscita. Quindi è importante non scoraggiarsi, non lasciarsi prendere dalla depressione, dalla disperazione nei confronti di situazioni. Nessuno deve lasciarsi abbattere quando queste emozioni disturbanti sorgono o quando ci sono queste situazioni che pensiamo di non riuscire ad affrontare, perché ognuno di noi è in grado di farlo, ognuno di noi è in grado di sviluppare il coraggio di uscire da queste situazioni. E d'altro canto, finché saremo imprigionati nelle esistenze cicliche, nel samsara, non possiamo pensare che queste situazioni non si presentino. Queste situazioni continueranno sempre, perché l'unico modo di liberarci totalmente da queste situazioni di sofferenza è arrivare allo stato di Buddha. Quindi dobbiamo pensare che per tutto il tempo in cui siamo nelle esistenze cicliche, finché continueremo ad avere delle rinascite forzate, saremo sempre sottoposti a queste situazioni. Quindi è inutile disperarci, la cosa migliore è acquistare la necessaria solidità mentale per avere il coraggio di affrontarle una dopo l'altra, vita dopo vita, fino ad arrivare alla totale liberazione. A volte la gente è insofferente, tormentata dal caldo, dal freddo, dalla fame, da tante situazioni in cui ci possiamo trovare. Dobbiamo cercare di diventare equanimi nei confronti di queste situazioni, dobbiamo esercitarci ad accettarle e a non perdere la nostra positività mentale, la nostra stabilità e anche la felicità in certi casi, pur trovandoci in queste situazioni. Quindi ci dobbiamo prepararci ad affrontare anche le cause delle emozioni disturbanti quando queste stanno per presentarsi, per essere generate di fronte a situazioni difficili, al momento in cui ci troviamo in situazioni difficili. Quindi proviamo a esercitare la mente a dare il benvenuto alle sofferenze e a vederle da un punto di vista positivo, per i risultati positivi che ci possono dare. Adesso siamo alla stanza 19. Dobbiamo prepararci a condurre una guerra nei confronti delle emozioni disturbanti. È una battaglia che finirà solo al raggiungimento dello stato di Buddha. I guerrieri vittoriosi sono i Bodhisattva che si esercitano in questo sentiero. Qui ci dobbiamo impegnare a dichiarare guerra contro le emozioni disturbanti. Quando ci accingiamo ad intraprendere il sentiero del Bodhisattva, questa è la nostra promessa. Qui vi è un aneddoto in cui un figlio vedeva il padre che si svegliava di notte invece di dormire e si preparava, si vestiva bene come se dovesse andare da qualche parte. Il figlio diceva: ma perché mio padre fa questo in mezzo alla notte, si prepara? Che cosa deve fare? Dove deve andare? Sembrava che andasse a una guerra. E noi dobbiamo fare la stessa cosa, dobbiamo prepararci alla guerra contro nemici interni, le emozioni negative, e anche se questo ci richiede uno sforzo, a volte anche forte, dobbiamo comunque esercitarci in questo e dobbiamo pensare che tutte le cose richiedono uno sforzo, anche le cose minori. Quindi queste sono azioni molto importanti che dobbiamo intraprendere nei confronti di queste emozioni, che sono altrettanto forti e potenti. Anche le cose minime ci richiedono un piccolo sforzo, quindi è chiaro che questo tipo di sforzo deve essere uno sforzo forte, e ci dobbiamo abituare. Noi abbiamo preso i voti del Bodhisattva, abbiamo preso prima i voti laici, i voti del Bodhisattva, i voti tantrici, e ancora siamo schiavi di emozioni disturbanti. E addirittura le lasciamo crescere, sorgere, crescere dentro di noi. Dobbiamo paragonarci. Dobbiamo paragonarci agli animali, anche ai piccoli insetti che sono schiavi di queste attitudini, perché non hanno i mezzi per potersi liberare da queste reazioni automatiche. Noi dobbiamo invece sforzarci perché abbiamo la capacità di farlo e dobbiamo limitare le nostre azioni negative nei confronti degli altri esseri, di tutti gli animali, anche i più piccoli. Dobbiamo controllarci, controllare totalmente la mente ed eliminare la tendenza ad essere arroganti, ad essere competitivi nei confronti degli altri. Nel mio caso, per esempio, quando le persone mi lodano dicendo il Dalai Lama, io devo eliminare dalla mia mente queste attitudini che possono portarmi a generare orgoglio per la mia situazione. È molto importante guardare dentro di noi e guardare quali sono i nostri limiti e quindi mantenere una prospettiva realistica, capire dove possiamo arrivare, dove invece potremmo spingerci ed essere preda di negatività incontrollate. Dobbiamo riflettere sulla condizione di sofferenza in cui siamo, la situazione di vulnerabilità in cui ci troviamo. Quindi dobbiamo cercare di non metterci in situazioni che possono portarci a generare queste reazioni negative. Dobbiamo guardare realisticamente le nostre capacità. Dobbiamo renderci conto di quello che siamo in grado di fare e quello che invece non riusciamo a fare. Nel testo di Lamazon K, i tre principali aspetti del sentiero. Si dice che siamo tutti noi esseri, siamo legati strettamente alle catene del karma ed è molto difficile riuscire a passare attraverso queste catene. Questa è una schiavitù che è causata dal fatto che all'interno, dentro di noi, siamo prigionieri all'interno di una prigione di acciaio, e questa prigione di acciaio è l'attaccamento al sé. E questo attaccamento al sé è causato dalla mancanza di comprensione della realtà vera dei fenomeni, dalla pervasività dell'ignoranza che è fortemente questa ignoranza è strettamente incarnata nella nostra mente e non ci permette di vedere attraverso le sue maglie quella che è la vera realtà dei fenomeni, la natura dei fenomeni, la mancanza di esistenza dei fenomeni. Quindi è importante analizzare la sofferenza, il perché della sofferenza, il senso di ricerca, la ricerca di come uscire da questa sofferenza e la comprensione di come l'attaccamento al sé ci rinchiude all'interno di questa sofferenza. Qua siamo alla strofa 21 e qui parla appunto di questa ignoranza fondamentale che ci costringe, che ci tiene rinchiusi dentro di noi. Non importa quale situazione saremo costretti ad affrontare, qualsiasi condizione dipende da cause e condizioni. Anche le situazioni più difficili a cui siamo sottoposti, le situazioni più difficili nelle quali ci troviamo, all'interno delle quali ci troviamo ad operare, Mm. noi dobbiamo sempre tenere la mente aperta e guardare queste situazioni da tutte le prospettive possibili per comprenderne tutte le cause. Qualsiasi cosa non esiste di per sé, qualsiasi fenomeno, evento, situazione, tutto esiste come risultato di cause e condizioni. Quindi non possiamo lamentarci ed accusare una sola situazione di essere causa, un solo problema di essere causa di una situazione in cui ci troviamo, perché il karma è infinito, le situazioni e le condizioni sono infinite, le cause e le condizioni. Quindi è assolutamente sbagliato accusare e lamentarci e prendercela con un solo evento come o una sola persona come responsabile di quello che ci sta succedendo. Questa è una visione completamente erronea. Non possiamo ritenere una sola persona, una sola situazione responsabile degli eventi che ci circondano, e nessuno ci porta dall'esterno i problemi e le situazioni che dobbiamo attraversare. Noi non possiamo avere il controllo su tutto, perché le cause e condizioni sono infinite. Per esempio, in una situazione militare, il generale deve tenere sotto controllo tutto, ma ci sono comunque cose che sono al di fuori delle sue possibilità. Vi era una situazione simile che mi è stata raccontata da un amico. In una situazione di guerra, per esempio, si trova, per esempio in Libano, un amico mi ha raccontato che in questa situazione disperata di guerra, dove a pochi chilometri si sta combattendo e vengono uccise delle persone, a breve distanza vi sono negozi aperti dove la gente compra e vende merci. Questo dimostra come vi siano situazioni totalmente diverse all'interno delle quali, spinti dall'attaccamento al sé, le persone possono, pur di guadagnare del denaro, trarre profitto anche dalle disgrazie altrui. Qui siamo alla stanza 25. Se un evento è già avvenuto e ha già manifestato i suoi risultati, non c'è niente da fare, non c'è nulla da fare. Quindi è inutile essere infelici, perché tanto la cosa è già successa e la nostra infelicità causerà danno solo a noi. Le cose si producono da cause e condizioni, e a volte vi sono situazioni negative che nascono senza che ci sia l'intenzione, ma ci sono una serie di fattori, condizioni varie che si uniscono tra di loro e creano questo evento. L'intersecarsi di queste cause e condizioni non avviene indipendentemente, ma sono tutte collegate le une alle altre. Non esiste una causa individuale, non esiste un nemico individuale che provoca una situazione. tutto dipende da cause e condizioni precedenti, vi sono cause primarie, cause concomitanti. Quando tutto questo avviene, quando tutte queste condizioni si incontrano, si ha risultato, e noi dobbiamo essere in grado di affrontare questa situazione nella maniera appropriata. Stanza 26 e 27, sta leggendo molto velocemente. E questa è la parte che riguarda lo studio delle cause e degli effetti, quindi sono stanze abbastanza complicate. Qui vengono anche descritte le teorie di alcune scuole non buddiste, dove si afferma che non tutto quello che avviene è prodotto da cause, perché esiste una causa primordiale o un creatore che è la causa di tutto quello che avviene. E queste sono appunto teorie filosofiche non buddiste. E la risposta a questa affermazione è che è impossibile che esista una causa che è causa di tutto, ma non ha la sua propria causa. Questa è una contraddizione. E questa visione erronea poi porta alla visione sbagliata del sé. La stanza seguente, la 28, dice: se vi sono eventi o fenomeni non prodotti, esistono fenomeni non prodotti, questi non possono esistere, perché è impossibile che un fenomeno non prodotto possa produrre un fenomeno che non ha cause, non può essere prodotto e quindi non può produrre. Però si afferma che questo fenomeno, da parte delle altre teorie, si afferma la posizione per cui questo fenomeno o questa entità prima è permanente, è totalmente autonoma ed esiste in questo modo. La risposta a questo, nella stanza 31, si dice che questa è una totale contraddizione, perché se tutto il resto dei fenomeni è prodotto e è creato da cause e condizioni, affermare che qualcosa può essere indipendente, totalmente autonomo, intrinseco e permanente è in conflitto con le affermazioni successive. I risultati, i fenomeni risultanti sono sempre creati da cause e condizioni e da cause e condizioni precedenti, e questo all'infinito, si può andare indietro all'infinito. E questa teoria è alla luce dell'affermazione che tutti i fenomeni mancano di esistenza inerente di per sé. La reazione dei non buddisti è che affermano che allora, se le cose non esistono in maniera autonoma inerente, anche tutte le positività come la pazienza e tutte le qualità positive e i loro oggetti e il sé che cerca e costruisce gli antidoti per eliminare le negatività non può esistere.
Grazie.
e che quindi tutte le cose, se si dice che tutte le cose sono pure apparenze, vuol dire che queste cose non esistono. Questa è la risposta dei non buddhisti. Allora qui bisogna prendere in considerazione che vi è una disparità tra le apparenze e l'esistenza reale, e questo è il motivo per cui le altre scuole si fermano a questa considerazione e non capiscono, non comprendendo questa disparità, non riescono a capire che può esserci un altro modo di esistenza, un modo di esistenza della realtà dei fenomeni che esiste mancando di esistenza inerente. Questo modo di esistenza dei fenomeni, per cui i fenomeni esistono ma mancano di esistenza inerente, può essere compreso solo attraverso una approfondita considerazione, uno studio approfondito. E il buddismo afferma questa teoria filosofica, questo principio fondamentale, sulla base di un'analisi, di un'investigazione approfondita. Qui siamo alla stanza 32, dove continua questo dibattito tra le scuole non buddiste e le scuole buddiste. Le scuole non buddiste che non riescono ad analizzare la possibilità dell'esistenza di una realtà convenzionale e quindi credono che se si afferma la mancanza di esistenza inerente, questo equivalga ad affermare la totale non esistenza dei fenomeni. La prospettiva invece buddista afferma che questa investigazione può essere fatta nel momento in cui la mente è calma, nel momento di riflessione con una mente stabile e pacificata, e in questo momento si può operare questa investigazione per comprendere questo terzo tipo di realtà dei fenomeni. La stanza 37 e stanza 38, le sta leggendo molto velocemente una dopo l'altra. Mi ricordo vi era qualcuno, una persona che conoscevo, un mio conoscente che aveva un temperamento molto arrogante e irato, e una volta questa persona stava sdraiato sul letto e dato che il letto era un letto con un baldacchino basso, questa persona si è alzata e ha battuto la testa contro questo letto, e la rabbia che ha provato l'ha fatto sedersi di nuovo, alzarsi di nuovo, sedersi di nuovo, alzarsi di nuovo, sbattendo la testa più e più volte. E questo è un esempio di come le persone schiave della rabbia o di emozioni disturbanti non riescono neanche a capire come fare ad uscire da queste situazioni. Quindi è assurdo pensare di rimanere in questa situazione, di poter risolvere i problemi con questo tipo di mente. Se solo si pensa a come ci si riduce, a come veramente diventiamo quando ci lasciamo totalmente prendere da queste emozioni, se nel momento in cui siamo calmi pensiamo a come siamo ci comportiamo quando siamo preda di queste emozioni disturbanti, veramente dovremmo immediatamente fermarci e dovremmo immediatamente cercare di controllare, di prendere le distanze da queste situazioni e veramente cercare di trovare un altro modo di comportamento. Adesso chiudiamo il libro del Bodhisattva Charyavatara per aprire quello di Kamala Shila e Sua Santità comincia a leggere. Il Bodhisattva è colui che si comporta in qualsiasi situazione sempre in maniera compassionevole, anche nei confronti di quelli che li danneggiano. Il Bodhisattva diventa il guardiano di se stesso, in quanto è sempre attento a tutte le reazioni che si possono manifestare, a tutte le emozioni negative che si possono manifestare all'interno della propria mente. Ed è sempre attento e sta sempre allerta, cercando di trattenendo se stesso da creare qualsiasi danno a qualsiasi essere senziente, anche quelli che si presentano come nemici. Anche qui bisogna di nuovo considerare che questi elementi disturbanti per la mente creano danno solo a se stessi e non agli altri. Siamo alla stanza 41. Addirittura persone che sono preda di attitudini negative, specialmente quelle che riguardano l'aggressività, attitudini di odio e di rabbia, a volte possono arrivare persino a rivolgere questa aggressività contro se stessi. Oltre al danno che si crea agli altri, ci si arrabbia anche con se stessi. E qui bisogna prendere in considerazione questo pensiero. Quando una persona viene verso di noi armata di bastone e cerca di colpirci, chi è che sta facendo un danno a noi? Il bastone, perché è il bastone che ci colpisce. Il bastone però è tenuto dalla persona, ma questa persona da chi è controllata? È controllata dalla sua rabbia, dal suo odio e questa emozione disturbante è causata dal suo karma, da cause e condizioni create precedentemente per arrivare a sviluppare dentro di sé questa emozione talmente negativa da spingerla a creare danno a qualcuno, a qualcun altro. Quindi è l'emozione disturbante il vero nemico, non è la persona, non è il bastone. Noi siamo forzati dal nostro karma, dalle nostre condizioni che si sono create vita dopo vita. Siamo schiavi di questi comportamenti che sono stati creati da cause e condizioni maturate vita dopo vita. Quindi per quale motivo noi dobbiamo essere arrabbiarci con qualcuno che è spinto, che è schiavo di emozioni disturbanti? Non è la persona stessa che ci vuole creare danno, ma sono queste emozioni disturbanti che ci causano il danno, sia quando vengono prodotte dentro di noi, sia quando sono altre persone che le manifestano nei nostri confronti. Siamo alla stanza 47. Quando qualcuno ci cerca di danneggiarci, quando qualcuno si viene verso di noi come un nemico, e noi stessi in quel momento diventiamo la causa per queste persone per la produzione di ulteriore karma negativo. Quindi non dobbiamo invece di arrabbiarci anche noi nei confronti di queste persone, dobbiamo utilizzare queste situazioni per praticare pazienza e derivare benefici per noi da questa situazione. L'altra persona vede noi come causa della sua rabbia e quindi noi diventiamo la causa perché questa persona accumuli karma negativo. Dobbiamo essere ancora più compassionevoli nei confronti di questa persona, perché in questa terribile situazione noi stessi diventiamo causa di negatività per questa persona. Quindi dobbiamo in quel momento accusare noi stessi. Queste persone si arrabbiano in dipendenza dalla nostra presenza, quindi è assurdo che noi ci arrabbiamo con queste persone, perché noi siamo la causa della loro rabbia. Per uscire da questa situazione, quindi, bisogna analizzare profondamente le cause, le condizioni di tutti gli eventi, di tutte le situazioni. In questo momento noi siamo causa dell'accumulazione di karma negativo da parte di questa persona, mentre noi nello stesso momento, praticando pazienza, accumuliamo karma positivo. Quindi in questo momento l'unica emozione che dobbiamo sviluppare, oltre alla pazienza, è anche la compassione nei confronti di questa persona. Bisogna anche esercitarci quindi ad avere un senso di distacco, di indifferenza. Siamo alla stanza 51. Anche quando ci sentiamo minacciati per quel che riguarda la nostra fama, il nostro nome, qualcuno parla male di noi, ecco, anche in questi momenti dobbiamo distaccarci dalla reazione immediata che ci verrebbe e cercare di vedere con equanimità e con indifferenza queste accuse che ci vengono rivolte. La mente è una cosa non fisica. Quindi se noi abbiamo una mente pacifica, anche il corpo a cui è attaccata ne trarrà beneficio. La mente e il corpo sono sempre uniti. Principalmente dipendendo dall'esercitare la nostra mente, anche il corpo ne sarà avvantaggiato. Qui sta parlando degli animali che allora, nel caso per esempio di rivolgersi con parole negative nei confronti di animali, questo può anche non provocare da parte dell'animale che non capisce queste parole una reazione negativa, ma se noi ci rivolgiamo con parole negative a chi ci può capire, ecco, questo immediatamente provocherà reazioni negative nell'altra persona, e quindi questo è assolutamente da evitare. Quindi non dobbiamo reagire nei confronti di persone che parlano male di noi, ma dobbiamo cercare di sentirci distaccati, di sentirci avere un atteggiamento di equanimità. E qualsiasi reazione nei confronti di persone che parlano male di noi deriva reazioni negative che possiamo avere deriva principalmente dall'attaccamento al sé, e in ogni caso Questo tipo di reazione ci fa perdere completamente la capacità di discriminare e la capacità di mantenere equanimità. Qui vi sono anche quotazioni dalla Ratnavali o Preziosa Ghirlanda. Citazioni. Per esempio, in queste citazioni si dice che a volte si cerca di ingannare gli altri, presentandoci come persone religiose, persone che seguono tutti i rituali, e qui c'è questo racconto di un geshe che abitava in una zona remota e praticava ritiri da tanto tempo, e un giorno viene avvisato che il suo maestro sta arrivando e che questo maestro lo visiterà dopo tanto tempo. Quindi questo geshe immediatamente comincia a prepararsi per la visita del maestro, pulisce tutto l'altare, cerca di pulire tutta la stanza in modo che per far vedere che lui sta facendo delle pratiche sempre conformi a quello che deve essere fatto, cosa che in realtà non era vera. E a un certo punto, mentre sta pulendo, preparando le offerte, l'altare, a un certo punto nella sua mente scaturisce questo pensiero, e questo pensiero è proprio il pensiero che gli fa capire che è inutile fare tutte queste preparazioni quando in realtà la sua mente non è una mente chiara, una mente preparata, una mente pulita, non è una mente pronta in quel momento. E allora, nel momento in cui questo pensiero sorge nella sua mente, il geshe prende una manciata di sabbia e la butta sull'altare e sporca di nuovo tutta la sua casa per onestà, per prepararsi alla visita del maestro in maniera conforme a quella che è la realtà della sua situazione del momento. Quindi è inutile cercare di presentarsi esternamente con parole gentili o vestiti con le vesti rituali, quando in realtà dentro la propria mente si coltivano emozioni negative e si hanno altri desideri, per esempio se gelosi di qualcuno o di cose che hanno altri, desideri di volere le cose che hanno gli altri, e quindi magari pensare di cercare di ingraziarsi questa persona per poi poter avere questa cosa che vogliamo in dono dalla persona stessa. Ecco, queste sono cose che succedono continuamente. O per esempio, quando si loda una persona per poter avere qualcosa che si vuole avere, e quando questa persona spontaneamente decide di darci questa persona, dire no, non la voglio, non era questo che volevo, è anche questo per esempio un'attitudine negativa. Perché è un'attitudine non sincera, che non si basa su quello che veramente abbiamo pensato. Anche il fatto di farsi dare soldi, o ottenere favori in cambio di qualcos'altro in maniera disonesta. Anche questo È un'attitudine negativa totalmente da evitare, oppure utilizzare cibo sbagliato nei momenti sbagliati. Per esempio, quando hai ricevuto qualcosa precedentemente e si fa finta di non averlo ricevuto per riceverne il doppio, piuttosto che essere schiavi di questo tipo di attitudini, è meglio morire subito. E questo sta leggendo. È meglio sopportare le sofferenze della morte piuttosto che essere schiavi di questi comportamenti negativi. Dice Puttowa, il maestro Kadampa, discepolo. Usava pregare che le persone semplici vivessero una vita corta, perché per queste persone con una mente non preparata era molto facile accumulare negatività. Quindi pregava perché queste persone avessero una vita corta prima di commettere negatività e così poter rinascere in una situazione più favorevole. Generalmente noi siamo animali sociali e amiamo stare gli uni con gli altri e dobbiamo cercare di aiutarci gli uni con gli altri, perché tutti noi dipendiamo per la nostra sopravvivenza dagli altri. Anche se non vediamo come viene preparato, per esempio, il cibo che mangiamo, però questo cibo è preparato da alcuni che a loro volta lo prendono da altri, che a loro volta coltivano perché questi prodotti vengano generati. Ci sono i trasporti, ci sono infinito numero di persone che opera e dalle quali noi dipendiamo. Se noi generiamo rabbia o odio negli altri esseri, è come se noi generassimo odio e rabbia nei confronti di persone dalle quali dipendiamo, e questo è assurdo. Il nostro progresso fisico e mentale dipende dagli altri, quindi come è possibile pensare di mantenere dentro di noi attitudini negative che possono sfociare in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione? Non dobbiamo assolutamente lasciarci prendere da queste intenzioni negative nei confronti di nessuno, e dobbiamo invece sviluppare sempre un'attitudine equanime e positiva, sempre tenendo in mente questa considerazione. Qui siamo alla stanza 60. Anche qui si riafferma che è fondamentale osservare la mente e controllare anche questo pensiero che ci fa giustificare la nostra attitudine negativa nei confronti di qualcuno con il fatto che queste persone stanno facendo qualcosa di male a noi. Si ribadisce quindi il concetto che se io accetto pazientemente questa attitudine negativa degli altri, il risultato sarà positivo anche nei confronti della mia mente. questa parte dell'insegnamento riguarda l'esercitazione alla pazienza e alla sopportazione. Non c'è ragione di sentirci disturbati se qualcuno ci danneggia. Qui siamo alla stanza 65. Se anche qualcuno cerca di danneggiare la nostra famiglia o i nostri maestri, anche questo avviene sulla base di cause e condizioni precedenti che vanno indietro all'infinito, quindi è inutile generare odio nei confronti. Bisogna operare con una serie di reazioni che però non siano motivate da odio e da rabbia, ma dalla comprensione di queste cause e condizioni. Se noi rimaniamo preda di queste attitudini, qui siamo al 66, non riusciremo mai a purificare la nostra mente. E se invece manterremo la pazienza, la nostra salute mentale e il raggiungimento del Dharmakaya saranno garantiti. Se noi riusciamo ad arrivare al punto in cui il nostro normale modo di comportamento è quello di una persona paziente, di una persona stabile, con una mente che riesce ad affrontare i problemi, questo darà solo risultati positivi, mentre tutti gli altri tipi di reazioni non hanno giustificazione. È assurdo, sulla base delle considerazioni fatte, sulla base dell'investigazione delle cause e condizioni, è assurdo prendersela con la singola persona considerandola il nemico. Dato che tutto è in relazione e io sono in relazione con gli altri, le mie azioni sono in relazione con gli altri, analizzando questo si può capire come la radice di ogni benessere è il senso di preoccuparsi e di prendersi cura degli altri, il sentimento di amore e di compassione nei confronti degli altri. Per esempio, quando si va da una casa all'altra. No, quando scoppia un incendio che può bruciare la casa o può andare da un posto all'altro, noi dobbiamo immediatamente preoccuparci di spegnerlo. E questa è la stessa cosa che dobbiamo fare con le emozioni disturbanti. Una delle ragioni per una delle ragioni principali per cui purtroppo si genera dentro di noi rabbia nei confronti degli altri, una delle cause fondamentali, anzi la causa fondamentale, è l'attaccamento nei confronti di qualche di un fenomeno che può essere persona, oggetto, qualsiasi cosa. L'attaccamento che abbiamo nei confronti delle persone a cui siamo più vicini questo stesso motivo può creare sentimenti di avversione nei confronti di altri. La ragione basilare è sempre l'attaccamento al sé. Oppure possiamo essere attaccati a qualcuno e sentirci più vicini a qualcuno che ci ha aiutato o qualcuno che dice di volerci bene. Per esempio, anche nei confronti dei nostri parenti o di amici che finora abbiamo considerato come vicini a noi, nel momento in cui queste persone fanno qualcosa che noi riteniamo ci possa danneggiare, immediatamente non li consideriamo più vicini, non vogliamo più vederli, non abbiamo più attitudini affettuose nei loro confronti. Quindi questo ci fa capire chiaramente che non è la persona in sé che ci danneggia, la persona in sé che è nostra nemica, ma è la nostra attitudine nei confronti di queste persone. Questa attitudine è totalmente dominata dall'attaccamento al nostro sé, dall'esigenza di proteggere il nostro sé. Tutto dipende da questo. Per questo si insegna che nel buddismo l'amore e la compassione devono essere totalmente radicate nella comprensione della mancanza di esistenza inerente del sé. Perché normalmente, in maniera generale, anche tutti gli esseri senza questa comprensione hanno dentro di sé il sentimento di amore e compassione, lo possono esprimere, ma per il buddismo è importante che questo spirito di amore e compassione sia radicato nella comprensione della realtà dei fenomeni, della mancanza di esistenza inerente dei fenomeni. Solo in questo modo si potrà arrivare allo sviluppo dell'illimitato amore e compassione, che è la qualità principale dei Bodhisattva e dei Buddha. Altrimenti questo amore e compassione sarà limitato, sarà temporaneo e non formerà la base per la liberazione e l'illuminazione totale. Nessuno vuole la sofferenza, tutti vogliono la felicità, quindi tutti noi abbiamo dentro di noi le propensioni per azioni negative ed azioni positive. Quindi i semi delle positività sono la base per l'eliminazione delle negatività, anche dei loro semi. Per esempio, nel caso di un comportamento di animali come gli uccelli o i mammiferi, noi vediamo che vi è un grandissimo senso di prendersi cura dei propri piccoli, e i genitori si preoccupano di procurare loro il mangiare, di proteggerli. Da dove sorge questo? Da qui si può capire che esiste già dentro di noi questo tipo di attitudine. Vi è una comprensione in qualche modo che questi piccoli non potrebbero vivere se non ci fosse questo senso di protezione, se non ci si prendesse cura di loro. Quindi noi possiamo vedere che vi è una radice anche in questi esseri che non hanno una comprensione mentale sofisticata, c'è comunque il seme, la potenzialità di sviluppare quella che poi in seguito può diventare l'infinita compassione, l'infinito amore. E non vi sono eccezioni a queste attitudini. La troviamo sia nel regno umano che nel regno animale. Nei riguardi di qualunque persona, noi stessi, nel nostro rapporto con i nostri genitori, chiunque noi siamo, noi siamo stati generati e siamo stati aiutati dai nostri genitori. Quindi, considerando che tutti gli esseri possono essere stati nostri genitori, è importante intanto esercitarsi a sviluppare questo seme della compassione e dell'amore che poi diventerà infinito. Noi possediamo la radice di questo, e quindi dobbiamo sviluppare e esercitare questa attitudine. Da questo punto di vista, sulla tecnica dello sviluppo dell'amore e della compassione, si deve partire dalla comprensione che questo amore e compassione devono avere la propria radice in un'attitudine priva di qualsiasi pregiudizio nei confronti degli altri esseri, perché normalmente invece al nostro livello ordinario il tipo di compassione che abbiamo è più che altro una compassione non equanime, ma una compassione che si basa su pregiudizi, cioè siamo compassionevoli e proviamo amore nei confronti di certe persone o certi gruppi di persone e non nei confronti di altri. Quindi, mentre superficialmente sembriamo esprimere queste attitudini, in realtà poi vi sono molti limiti ad esse nel nostro modo ordinario di comportarci. Poi molte cose sono profonde, molte attitudini sono profonde e non si possono vedere. Per esempio, ci sono persone che esternamente possono sembrare aggressive, ma che in realtà agiscono in questo modo sulla base di una motivazione interiore che è effettivamente dovuta al desiderio di fare del bene, quindi è dovuta all'amore e alla compassione, è basata sull'amore e la compassione. Quindi da questi insegnamenti che ho dato potete vedere, attraverso l'esempio dei bodhisattva, che dentro di noi vi è un infinito terreno sul quale possono sorgere le attitudini positive, le attitudini che possono portare beneficio agli altri. Dalla stanza 72 di questo testo si ritorna ad analizzare la pazienza, all'esercizio della pazienza, che in maniera deliberata dà il benvenuto a qualsiasi tipo di sofferenza e si manifesta in noi o in situazioni nelle quali ci troviamo, e spiega per quale motivo deliberatamente il bodhisattva dà il benvenuto a queste sofferenze. E l'esercizio di questo tipo di pazienza, che è capace di sopportare tutte le sofferenze accettandole ed esercitandosi proprio alla pratica di queste sofferenze, è molto importante. E qua ci si chiede per quale motivo ci si arrabbia nei confronti di una persona che invece di lodare noi loda i nostri nemici. Invece dovremmo essere felici di questo e avere una felicità gioiosa e non coltivare questo tipo di rabbia interiore che deriva semplicemente da una concezione sbagliata. Questo atteggiamento di rabbia non condurrà a nulla di buono, non riuscirà ad eliminare queste attitudini nemiche a noi e non porterà neanche le altre persone non porterà queste persone che lodano i nostri nemici verso di noi, quindi noi rimarremo comunque da soli. Quindi dobbiamo accettare con gioia il fatto che altre persone che non ci piacciono siano felici o che queste persone siano lodate e abbiano benessere. Perché, infatti, ci si chiede in questo testo, perché dobbiamo continuare a soffrire, aumentare la nostra sofferenza vedendo che gli altri sono felici? Questa è una doppia sofferenza che ci infliggiamo ed è totalmente inutile. Dobbiamo sviluppare una mente che è equanime, una mente senza pregiudizi, e in questo tipo di insegnamento la cosa più importante da capire è che bisogna totalmente sradicare dalla nostra mente questo tipo di attaccamento, perché è totalmente incongruente. Noi non raggiungeremo mai la felicità se manifestiamo e continuiamo a far crescere dentro di noi queste attitudini negative nei confronti degli altri. Noi, la nostra aspirazione è quella di raggiungere la felicità, quindi perché dobbiamo continuare ad alimentare dentro di noi queste attitudini negative di rabbia, di gelosia, di disperazione se gli altri stanno meglio di noi? E se noi non riconosciamo di avere questa attitudine, cerchiamo di far finta di nulla, questo è un caso, questa è un'altra attitudine negativa che si chiama ipocrisia. Perché dobbiamo buttare all'aria tutte le azioni virtuose, i meriti che abbiamo accumulato con attitudini positive, solo perché non riusciamo a domare queste emozioni disturbanti nei confronti degli altri? È assurdo che noi, mentre stiamo agendo sulla base dell'aspirazione di diventare bodhisattva, quando ci troviamo in situazioni difficili ci lasciamo prendere da emozioni disturbanti che in un attimo possono cancellare tutto, tutte le azioni positive. Qui credo che abbia detto siamo alla strofa 88-89. Ci fermiamo qua.